The Importance of Being Earnest. Siamo nella Londra vittoriana quando Ernest confida al suo amico Algernon il proposito di chiedere in moglie la giovane Gwendolyn, cugina dell'amico, il cui consenso al matrimonio si dimostra necessario per convincere la madre della ragazza. Durante la discussione, però, Algernon tira fuori il portasigarette dimenticato da Ernest alla sua visita precedente. Sull'oggetto è incisa una scritta che recita:
dalla piccola Cecily con tanto affetto al caro zio Jack.
E Algernon si rifiuta di dare la sua benedizione finché Ernest non abbia spiegato la motivazione di quella scritta. Ernest è così costretto a confessare che conduce una doppia vita. Il suo vero nome è John, anche detto Jack, ed è tutore dell'ereditaria Cecily, che vive nella sua tenuta di campagna e lo chiama affettuosamente zio Jack. Per spiegare i suoi numerosi viaggi a Londra, John ha inventato un fratello immaginario di nome Ernest, che vive in città e combina parecchi guai. Ernest altro non è che l'identità che John assume quando si reca a Londra e si sente autorizzato a comportarsi in modo più libertino, essendo lontano dalle sue responsabilità di tutore.
Soddisfatto della spiegazione, Algernon, che non è estraneo a stratagemmi per eludere gli impegni sgradivi, accompagna l'amico Ernest a chiedere la mano della fanciulla Gwendolyn. Ernest può fare la sua proposta di matrimonio a Gwendolyn, che accetta con entusiasmo. Il problema è che gran parte di questo entusiasmo è dovuto al fatto che la ragazza ha sempre sognato di sposare un uomo che si chiami Ernest, perché il suo nome evoca qualità come l'onestà e la rettitudine morale. Per non deludere la futura moglie, John decide di farsi ribattezzare Ernest.
La madre di Gwendolyn, però, scopre che Ernest è stato adottato dopo essere stato trovato in una borsa abbandonata nella stazione di Vittoria. Non potendo imparentarsi con un uomo di così umili natali, gli nega il permesso di sposare la figlia. Gwendolyn, nonostante ciò, promette amore eterno al suo Ernest.
Algernon nel frattempo scopre l'indirizzo della tenuta di campagna di John e vi si reca. Una volta arrivato, si presenta come Ernest, il fratello di John. Cecily rimane subito affascinata dal fratello dello zio, dalla sua reputazione, ma soprattutto dal suo nome. Poco dopo giunge anche John, che ha deciso di liberarsi del fratello immaginario ed essere finalmente onesto, ma la presenza di Algernon gli impedisce di dare l'annuncio.
A complicare le cose arriva anche Gwendolyn, scappata di casa per inseguire il suo amato. Qui incontra Cecily e dopo aver scambiato qualche parola davanti ad una tazza di tè, le ragazze si accorgono di essere entrambe innamorate di Ernest.
Non vogliamo assolutamente svelarvi il finale della famosa e rocambolesca commedia waldiana, ma vogliamo lasciarvi con una frase incisiva e che racchiude il senso della nostra puntata che sta per iniziare.
Everybody loves Ernest, but nobody's quite sure who Ernest really is.
Bentornati, e siamo qua esterni interni a questa nostra, non lo so, che puntata siamo arrivati, Marianna?
La quarta, buonasera a tutti intanto.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Per la prima volta questa sera avremo due voci femminili.
Oh, è vero, non ci avevo pensato a questa cosa. E invece in regia, nella parte tecnica, sempre Saverio.
Super Saverio.
E per la prima volta parleremo di musica italiana. In una puntata alla quale abbiamo dato un titolo anche un po' particolare, vero?
Sì, eloquente, diremmo.
Eloquente.
Una grande citazione di Oscar Wilde.
L'importanza di chiamarsi Vasco. Ha! Ok, chi mi conosce sa che l'importanza di chiamarsi Vasco già, diciamo, al suo interno ha un po' il tema della puntata, esatto. No? Perché oggi io parlerò di Vasco Rossi.
Ha monopolizzato la radio.
Già, perché quando abbiamo deciso di trovare un tema per questa puntata, io ho pensato, ok, la radio è di tutti, ma è soprattutto la nostra, nonché la mia.
Notate nostra, mia, utilizzato in maniera un po'...
E quindi oggi parleremo di Vasco Rossi, signore e signori, l'importanza di chiamarsi Vasco. Quindi partirei con una piccola biografia del mio artista preferito, vogliamo dire così.
Istruiscici, okay. Prego.
Allora, Vasco Rossi nasce a Zocca, che è un paese della campagna vicino a Modena, il 7 febbraio del 1952, quindi da poco ha festeggiato 65 anni. Il nome gli venne dato dal padre in onore di un compagno di prigione in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. È un figlio unico, cresce coccolato dalle donne della famiglia Rossi. La madre è una casalinga appassionata di musica che lo iscrive a corsi di canto e ad ogni pranzo di famiglia, il povero Vasco, era obbligato a cantare le canzoni di Sanremo. Il suo primo successo Vasco ce l'ha a 13 anni, quando vince il concorso Lusignolo d'Oro, lontanissimo dall'idea che un giorno sarebbe diventato il Blasco, nonché il nostro caro comandante, da chi come me è una super fan di Vasco Rossi. Sì, sono una fan di Vasco Rossi, lo ammetto. Una vita fatta di musica e di eccessi, di cui comunque noi parleremo durante il corso di questa puntata, dell'importanza di chiamarsi Vasco, ma prima di iniziare, di entrare nel vivo della puntata, sono molto eccitata. Dobbiamo mandare il primo pezzo rock, giusto?
Benissimo, rock ci piace sempre.
E questo pezzo, preso dal disco Colpa d'Alfredo nel 1980, è una canzone provocatoria che allude ai movimenti giovanili e alla contestazione studentesca degli anni 70. Questa, signore e signori, è Asilo Republic.
I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino.
Ci vuole un spiro.
Ci vuole un dolcino.
Ci vuole un spiro.
Dice che è stata una disattenzione della maestra. E subito uno si è buttato giù dalla finestra, dalla finestra. Oddio che cosa si può inventare, oddio che cosa possiamo dire. Quando sua madre arriverà, si incazzerà, si incazzerà. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino. Tranquilli qui non si può stare per niente, ci vuole un agente, ci vuole un agente. E loro attende con la polizia che la situazione ritornerà come prima, più di prima. Taverò,
yeah.
Taverò. Più di prima ci sarà ordine e disciplina. E chi non vuole restare qui vada in collina, vada in collina. E se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui. Bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più un casino. Sono rimasti molto pochi. Dove i fuochi? Dove i fuochi? Dove i fuochi? I fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi.
Rieccoci. Allora Marta, io vorrei contestare questa monopolizzazione con questo Vasco Rossi eccessivo.
Dai,
perché
stavo
mio,
scherzando.
Mio, mio, ecco, io userei il nostro. Tant'è vero che questa sera si parla di Vasco, l'importanza di chiamarsi Vasco, non Vasco Rossi. E dai, parleremo anche del mio Vasco preferito.
Era un modo per iniziare, un po' scherzoso, dai, non avrei mai e poi mai monopolizzato la radio, lo sai come sono fatta.
No. E comunque il mio Vasco preferito è Vasco Brondi, alias le luci della centrale elettrica.
Chi?
Allora, cominciamo male, eh? Cominciamo che la nostra amicizia è cominciata così, effettivamente.
Infatti, nel lontano 2014, quando due studentesse di medicina si sono conosciute qui a Terni, hanno scoperto, tra i vari punti in comune, di avere una passione per un certo Vasco. Solo che non era proprio lo stesso
non
Vasco.
Non era lo stesso Vasco. E da qui è nata una diatriba storica che ancora ci lega, diciamo.
Sì, diciamo che io seguo un Vasco Rossi che è un artista ormai famosissimo.
Ormai anziano, direi, da pensione, ok? Mentre il mio Vasco è un Vasco in fiore, che a breve...
Un Vasco giovane.
Un Vasco giovane, un 34enne quasi, che nasce nel 1984, ha sempre a febbraio, anche lui ha da poco festeggiato
tutti e due dell'acquario, signori.
Esatto. e nasce tra Ferrara e l'Emilia e il suo nome è meglio noto come Le luci della centrale elettrica. Nel 2007 pubblica il primo demo autoprodotto con il nome appunto Le luci della centrale elettrica, che distribuisce autonomamente direttamente ai suoi concerti. Però la svolta arriva quando Vasco Brondi incrocia Giorgio Canali per le vie di Ferrara, il famosissimo chitarrista dei CSI, che attraverso cui conosce, attraverso, diciamo, con il quale producono Canzoni da spiaggia deturpata, che è il primo album delle luci della centrale elettrica, prodotto in collaborazione con Canali e pubblicato dalla Tempesta, che è una delle etichette indipendenti italiane più famosa, creata dai Tre Allegri Ragazzi Morti. Bisogna ricordare una cosa bellissima, il fatto che in copertina ci sta l'illustrazione di Gipi, che è un fumettista, un grandissimo fumettista italiano.
E è proprio per questo che è bello parlare di musica italiana e avere diverse idee e artisti che seguiamo, no Marianna?
Sì, perché è una mescolanza di cose che insomma ci permette anche di crescere culturalmente, di conoscere anche il nostro luogo, il nostro posto dove siamo. Comunque, detto questo, Vasco di fatti è un artista onnivoro e all'interno della sua musica unisce fumetto, come ho detto, cinema, poesia, letteratura, citando Pazienza, Tondelli, Pasolini e un sacco di poeti sconosciuti di tutta Italia. Tant'è vero che alla pubblicazione di Canzoni da spiaggia deturpata segue la pubblicazione di un libro, Cosa racconteremo di questi cazzo di anni zero, che riassume nel titolo
che
il senso... lo so, parolacce brutte. Che riassume comunque nel titolo il senso della produzione artistica del primo Vasco, che è la voce di una generazione, quella dei ventenni alle prese con la crisi economica, le poche speranze, le difficili opportunità. Intanto nuove canzoni prendono forma e confluiscono nel secondo album del 2010, per ora noi la chiameremo Felicità, il cui titolo è una citazione omaggio al poeta Leo Ferré. E la copertina sarà illustrata questa volta da un altro disegnatore fumettista italiano, Andrea Bruno, con cui Vasco poi pubblicherà un fumetto, come le strisce che lasciano gli aerei. Comunque, biografie a parte. Marta, mi stavo chiedendo, ma perché questa passione per Vasco?
Per Vasco Rossi, cioè.
Ovviamente. Purtroppo.
Sicuramente non per tutta questa... carica letteraria e culturale come alto Vasco Brondi, che comunque sono contenta di conoscere in questa puntata, ma la passione per Vasco Rossi inizia per me quando ero bambina e andavo in vacanza con i miei, perché noi avevamo un Opel Kadett bianca, Station Wagon, proprio quei modelli di macchine familiari, in cui c'era un mangianastri e papà ci metteva sempre la cassetta, quella che si girava col nastro, con la Bic, con la Biro, in cui c'era Trax, che è una raccolta musicale di Vasco, delle canzoni, delle ballate, delle canzoni rock che lui già suonava ai suoi concerti, perché nel frattempo era diventato già importante. Da qui ho iniziato a conoscere qualche canzone, tra cui Ti prendo e ti porto via, che d'estate andava tantissimo sulla radio, io la cantavo a squarciagola. E poi il 15 giugno del 2005 è successo che durante il tour di Buoni o Cattivi, Vasco, Maurizio Solieri, Il Gallo, Cucchia e il resto della combriccola arrivavano qui al Stadio Libero Liberati a Terni e io, con i miei, ero andata in curva a seguirlo e da lì è nato un amore spassionato proprio che poi è continuato per altri 5 concerti e per tutti i CD, e fascette, magliette, cappellino e il resto che mi sono comprata.
Gruppi!
Tra Raga, cui groupie. Anche, di questo non me ne vanto, però è successo, ho fatto anche l'album delle figurine di Vasco Rossi.
Cioè, io stendo un velo pietoso su questa dichiarazione.
Però ecco, rimaneva il mio artista preferito fino al terzo, quarto superiore, forse anche l'unico artista che io ascoltavo. Poi conoscendolo e vedendo che dietro c'era una costruzione musicale e anche una cultura musicale, no? Battisti, Fabrizio De André e tanti altri che lui stesso ascoltava da giovane, ho iniziato a scoprire altra musica. Ma tu invece?
Io ho un ricordo proprio vividissimo del giorno in cui conobbi Vasco. Mi ricordo che eravamo, Vasco Brondi ovviamente, eravamo in macchina di ritorno da un weekend a Salerno con mio padre e il mio ragazzo di allora, avrò avuto circa 14 anni, era estate, avevamo messo un disco nella macchina, nella radio, no? Della macchina, che mi aveva masterizzato mia cugina, e a un certo punto comincia questa canzone che ci sembrava completamente assurda, perché comunque il primo Vasco anche quello, diciamo, ultimo. Però il primo è veramente incomprensibile. Molti appunto lo tacciano di assurdità in quello che dice, e mi ricordo che noi non capivamo assolutamente niente di quello che diceva, ma che fosse, cioè, ci sembrava completamente stonato, però ci piaceva tantissimo e senza un apparente motivo. E questa cosa è andata avanti per tutti gli anni in cui io poi frequentai il mio ragazzo di allora, Francesco, il mio primo ragazzo, e per me è sempre rimasto l'artista della mia, cioè, della mia adolescenza. E quindi, nonostante ancora oggi io ascolti Vasco nei momenti un po' di sconforto, eccetera, eccetera, e, diciamo, rappresenta proprio una sorta di psicologo, lo associo soprattutto, cioè, alla mia crescita, al mio primo grande amore, alla mia adolescenza. E quindi rimarrà per sempre comunque un po' impresso nella mia memoria, con malinconia. Quindi questo mi dà il pretesto per cominciare con la prima canzone di Vasco che vi presento.
Che mi dicevi prima che era proprio la canzone del CD di tua cugina.
Esatto, è questa canzone che stavamo ascoltando in questa giornata di agosto a Foso di diversi anni fa, che è veramente un manifesto poetico del primo Vasco. E io la manderei da Canzoni da spiaggia deturbata, Canzoni da spiaggia deturpata per combattere l'acne.
Atomica che ci ha rimboccato le palpebre, guardare il cielo malconcio di Chernobyl da qui, esprimere desideri quando vedi scoppiare navicelle spaziali o moduli lunari, lo stio giapponese o americano, arrampicarsi sulle impalcature per prendere il sole e rivenderlo a qualche spacciatore, lavarsi i denti con le antenne della televisione durante la pubblicità. Ho abbassato le saracinesche dei negozi sui miei occhi, con le nostre discussioni serie si arricchiscono solo le compagnie telefoniche. Siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser. A Parigi dici che non volano mosche, benedirci in chiese chiuse e in farmacie compiacenti, sposarci con i cerotti usati in passeggiate su spiagge deturpate. Le piazze sono vuote, le piazze sono mute per combattere l'acne. Sono tutti in ferie, maratone sulle tue arterie, sulle diramazioni autostradali, sui lavori in corso solo per farti venire e invidiare le ciminiere perché hanno sempre da fumare. Le notti inutili e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti, costruiremo delle molotov coi vostri avanzi, faremo rave sull'Enterprise, farò rifare l'asfalto per quando tornerai. Siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito del ser, siamo l'esercito. Siamo l'esercito del ser. I tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.
Per combattere l'acne è una canzone che riassume un po' tutto il senso dell'album, del primo album, Canzoni da spiaggia deturpata. La spiaggia è deturpata perché non è più il tempo per cantare Battisti in riva al mare, Ma gli anni di Vasco sono gli anni zero, gli anni delle gigantesche scritte COP senza più i CCCP, gli anni del nichilismo sociale e generazionale. I suoi testi sono molto brevi, fotografici, sono veri e propri frammenti di rabbia che rispecchiano l'insoddisfazione di vivere in una città vuota, senza altri svaghi se non andare a guardare appunto le luci della centrale elettrica oppure usare un po' di stagnola in maniera alternativa. I testi del primo Vasco sono testi senza speranza ma con una voglia infinita di combattere la realtà e trasformarla. Comunque sono gli sfoghi dei figli del suburbanismo, delle periferie, delle province del nuovo millennio, dove i finestrini dei TAV, i marciapiedi dei quartieri industriali, le discariche e le centrali elettriche sono i luoghi dove le storie d'amore e d'amicizia sono ridotte ai sentimenti da consumo che la società impone. La vocazione di Vasco è individualissima e universale al tempo stesso. Raccontando le sue depressioni, racconta le emozioni e la vita quotidiana di una generazione intera e per me ha sempre raccontato anche la mia vita, raccontando la sua.
Il primo Vasco Brondi, che sicuramente sarà un po' diverso dal primo Vasco Rossi, anche per la differenza di età che c'è tra i due artisti, ma anche Vasco Rossi, prima di diventare il Vasco che, passatemi la parola per una che comunque ne è appassionata, è un po' il Vasco costruito da adesso, no? La rockstar di adesso, è un Vasco che ha affrontato un lungo percorso artistico e molto vario. Da DJ delle discoteche in vicino Zocca o comunque vicino Modena a DJ in radio, perché lui per l'appunto ha iniziato come DJ di Punto Radio Zocca, una delle radio libere italiane del 1975. Questa forse, a mio avviso, è la parentesi più romantica della sua storia. Vasco Rossi era uno dei ragazzi che si alternavano nella conduzione delle trasmissioni, le quali, per la prima volta, portavano i microfoni in strada per chiedere alla gente cosa ne pensava di questo o quel tema. Così, in presa diretta, senza filtri. Ma Vasco e i suoi erano anche fra i pochi a trasmettere e a promuovere la musica alternativa di quegli anni, quindi degli anni 70, come i King Crimson, i Boston, Bruce Springsteen, oppure i Sex Pistols, i Clash e Lou Reed. Nomi che oggi fanno rima con leggenda, ma che allora erano semplicemente rocchettari semi sconosciuti. Vasco nel frattempo aveva incominciato anche ad avere i primi seri approcci con quella che sarebbe diventata la sua vita. Fino a quel momento aveva scritto canzoni così per sfogarsi, lui era un tipo anche timido allora, e per far vedere agli altri che ne era capace. Il primo a fargli capire veramente che quelle canzoni, voce e chitarra, potevano essere vestite, fu Gaetano Curreri, oggi frontman degli Stadio, che fece portare un pianoforte a coda negli studi di Punto Radio Zocca e faceva in diretta degli stacchetti musicali. Curreri ascoltò alcune canzoni di Vasco e tra queste rimase particolarmente colpito da Jenny. Esce il primo 45 giri di Vasco Rossi nel 1977, lato A Jenny, lato B Silvia, che è la canzone con cui noi lo vogliamo, non lo so, dire, boh, non so che dire.
Ascoltatela perché è bellissima.
Ascoltatela perché è stupenda.
Silvia riposa dentro la stanza con una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta il mattino che fra non molto la sveglierà. Silvia si veste davanti allo specchio e sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano però con il trucco, se no la mamma brontolerà. Silvia, fai presto, che sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso. Smetti con tutto quel trucco, che non sta bene, te l'ho già detto. Silvia non sente, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà.
dietro una mano si ferma su un seno. È ancora piccolo ma crescerà. Dimenticando che sono le 8 e trova mille fantasie che non la lasciano più andar via.
Vasco Rossi poi è diventato, come dicevamo, Blasco e il Comandante, come tutti i suoi fan lo chiamano. Ha scritto un sacco di canzoni, altrettanti dischi. Io in tutto ne ho 17, se non sbaglio, quindi 17 album e le raccolte. Ha riempito i vari stati e oggi compie ben 40 anni di carriera. E tra l'altro è uscita da poco la notizia che ha venduto 180.000 biglietti per il suo prossimo concerto, che ci sarà il 1° luglio a Modena Park, per festeggiare questi 40 anni di carriera. Quindi un Vasco molto diverso da quello che era all'inizio, no? Il Vasco timido. Diciamo che c'è anche una maturità nei suoi testi che sono molto più personali e colpiscono direttamente il fan, che si sente coinvolto in primis nelle parole che lui utilizza, che spesso possono anche sembrare semplici. Non è più il Vasco cantautore un po' politico che c'era all'epoca negli anni 70, ma comunque una grande carica rock.
Una sorta di maturazione artistica dal pubblico al privato in un certo senso, cioè dalla politica alle emozioni. La maturità artistica invece di Vasco Brondi arriva con il terzo disco, Costellazioni, che è un disco importante perché è il disco parte con un nuovo approccio sia alla musica che alla vita, non più chitarra ma soprattutto musica elettronica, ma soprattutto Costellazioni è il disco in cui Vasco Brondi supera l'inquietudine di fondo che c'è negli altri dischi, ed è ogni cosa sembra essere illuminata appunto dalle costellazioni. Sembra voler dire che è inutile continuare a parlare e cantare di distruzione e disperazione, ma bisogna aggrapparsi a qualcosa. Meglio che sia un'allegria malata e senza senso. In un momento in cui la rabbia è il sentimento più diffuso, cantare una cosa del genere è una scelta enorme che fa fare un salto di qualità a Vasco Brondi e rende Costellazioni un disco appunto importante, che diciamo si prende la responsabilità di offrire una nuova chiave di lettura. Invita alla leggerezza e alla consapevolezza di dover prendere familiarità con i tempi, con la sofferenza, con la maturità, con la vita adulta. Forse si tratta appunto di accettare la vita come una festa magica senza senso. È il disco appunto dell'accettazione, della catarsi. A questo proposito mandiamo una canzone bellissima che è Le ragazze stanno bene, in cui appunto queste ragazze si rincontrano dopo anni e vogliono stare e sentirsi vicine. Sono le protagoniste cresciute dei dischi precedenti, penseranno sempre che le fregano sempre, neanche se ti pagano, ma tanto non ti pagano, ma pensano soprattutto che c'è un futuro a cui non c'è alternativa e a quello bisogna guardare.
Mezzanotte passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni, e pensa, guarda qui, sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà, come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. Nonostante il flusso costante di gente senza lavoro, di compro oro, compro oro, respirando lentamente Chiara celebra la sensazione della primavera finalmente in arrivo del suo treno, al binario uno e pensa, sarà sei ancora più bella la sera, quando sei stanchissima, sei ancora nella mia memoria interna, sei l'interpretazione dei sogni che non riesco a ricordarmi. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, e di mettersi a ballare fuori dai bar come ha visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà, con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Ma poi Sara stava pensando ad altri volti, di ragazzini morti a Caserta, ancora all'interpretazione dei sogni, i rumori di fondo, è la magia che tutto sia senza senso. E adesso dal loro osservatorio astronomico, sulla scala antincendio, Chiara le ha detto che è pulita, che ha smesso, che non c'è alternativa al futuro. Rientrano in casa e appena dentro si sentono benissimo i rumori e le voci degli altri appartamenti. Ma è tutto perfetto, è tutto perfetto. E forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà, come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, e di mettersi a ballare fuori dai bar, ma visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà, con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa.
Siamo alla fine di questa puntata, che sicuramente è stata troppo breve, ma che è stata fatta per conoscere due artisti molto diversi tra loro, ma grandi e accomunati dal loro nome incisivo, ovvero Vasco.
Vogliamo salutarvi con una canzone stupenda, che in un certo senso ci permette di unire questi due grandi artisti. Da una parte la musica di Vasco Rossi e dall'altra le periferie raccontate nei testi di Vasco Brondi. Questa canzone è la colonna sonora di un film bellissimo, La nostra vita, che vi... diciamo, invitiamo calorosamente a vedere, e vi salutiamo con
Anima Fragile.
Anima Fragile. Buona serata a tutti, a presto.
Alla prossima puntata.
E tu? Chissà dove sei? Anima Fragile. Ascoltavi immobile, ma senza ridere. E ora tu, chissà dove sei? Avrai trovato amore.
Take your pen.